Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il grande Bob di Georges Simenon. Traduzione di Elena Cantini.
Porta della stanza da letto si socchiuse. La signorina Berthe sporse la testa con i capelli arrotolati nei bigodini. E non sono affari miei, dottore, ma mi sembra che nell'interesse della sua salute torna a letto, vengo subito. Una volta chiusa la porta, la zitella si rimise a parlare da sola. Vedete, non sono più libera di andare a letto quando mi pare. Avevo una tale voglia di parlare. Siete costretta ad obbedirle? Se tardo ancora ad andare a letto, domani mi terrà il muso tutto il giorno, evitando di dire una parola. Già una volta, domenica scorsa, siamo state sole dal mattino alla sera senza dire una parola, perché mi ero rifiutata di accompagnarla a messa. D'improvviso non c'è più andata. Vi racconterò il resto un'altra volta. Voglio che sappiate tutto. Vedrete che Bob era più complicato di quanto non sembrasse. E forse, voi che conoscete meglio di me la natura umana, capirete cosa gli è successo. Quello che però voglio che sappiate fin d'ora è che io non c'entro affatto nella decisione che Bob prese allora. È avvenuto una specie di miracolo. Non è un miracolo che da quel minuto, dall'istante in cui si è seduto al mio fianco su una sedia di vimini a un tavolo dell'Harcourt, non ci siamo mai più lasciati. Non abbiamo mai passato una notte l'uno senza l'altro, tranne durante le settimane in cui ero in clinica. Anche quando è andato a trovare il padre a Poitiers, mi ha portato con sé e mi ha raggiunto in albergo per la notte. Tuttavia, non eravamo sposati. Mi ero alzato pronto ad andarmene. Sapete, Charlie, in che anno ci siamo sposati? Non ne avevo la minima idea. Mi aveva detto poco prima che vivevano insieme dal 1930. Nel 1939, 3 settimane dopo la dichiarazione di guerra. L'indomani di tale dichiarazione, Bob è andato a fare le pubblicazioni e la sua grande paura era di essere richiamato alle armi prima di poter andare in municipio. È stato richiamato? 2 mesi dopo, come portaferiti, e ha avuto la fortuna di fare la ritirata fino in Dordogne senza cadere nelle mani dei tedeschi. Mi sono sbagliata poco fa. In quel periodo, naturalmente, non dormivamo insieme, benché sia andato molte volte a raggiungerlo nell'Aisne e sia arrivato a Périgueux soltanto 5 giorni dopo di lui. Sentimmo la tosse secca della signorina Berthe. «Buonanotte, Charles. Non vi trattengo». Un momento prima di chiudere la porta, aggiunse: «Grazie». Non ho osato tornare troppo presto in Rue Lamarque per timore di avere l'aria di pretendere il seguito della storia. Adesso che Lulu mi aveva parlato di Poitiers, scoprivo che Bob Dandurand era più che probabilmente il figlio del professor Dandurand, che fu a lungo decano della facoltà di diritto e autore di un trattato di filosofia che si usa ancora in tutte le università. Per anni nella mia mente non si era stabilito nessun accostamento tra il vecchio professore e il marito di Lulu. Mi è bastato sfogliare un annuario dell'università per sapere che Gérard Dandurand, che è andato in pensione durante la guerra, è morto nel 1950 all'età di 73 anni. Bob andò a Poitiers per i funerali, ha portato con sé la moglie e l'ha raggiunta in albergo per passare insieme la notte. Capivo meglio il contrasto tra il gruppo Petrel e la folla che assisteva al funerale. I tre personaggi che avevano porto i loro ossequi alla sorella di Bob erano evidentemente amici di famiglia, e il vecchio che tutti salutavano con rispetto doveva essere un maestro del foro o un ex professore. Non vorrei dare l'impressione di aver pensato tutto il giorno in quel periodo ad Anne Durand e a Lulu. Nonostante fosse un periodo di vacanze, ero molto occupato con i miei malati. Poiché mangiavo al ristorante, ne approfittavo inoltre per incontrare degli amici che ho raramente occasione di vedere durante il resto dell'anno e di cui molti avevano, come me, la moglie o i figli in campagna. Una domenica ho portato a Tilly un vecchio collega che lavora a Cochin e a cui avevo promesso di far conoscere un albergo pittoresco. Per combinazione, John Lenauer era per qualche giorno in Inghilterra con la moglie. Riri aveva accompagnato Yvonne Simard e la sua amica Laurence a Deauville, dove la loro sartoria presentava dei modelli. Tranne i Millau non c'era che il gruppo dei pescatori, e non si può nemmeno dire che abbiamo mangiato bene. «Hai conosciuto il professore Dan Durand di Poitiers? Sua figlia ha sposato un mio amico». Petrel? Sì, un ragazzo di prim'ordine. Il loro figliuolo, Jean-Paul, è un compagno di mia figlia. Robert Dandurand si è annegato a 5 chilometri di qui, sotto lo sbarramento qualche settimana fa. Un figlio del vecchio Dandurand? Credo. Non sapevo che avesse un figlio. Una disgrazia? Suicidio. La sorella non me ne ha detto niente. È vero che la famiglia è a Dieppe per l'estate. Vi possiedono una bellissima villa sulla scogliera. Credi che quando tornerà sarà possibile per me incontrarla? Niente di più facile. Non ho che da invitarli a cena insieme a tua moglie e a te. Torneranno a Parigi verso la metà di settembre. Il mercoledì seguente il caso ha voluto che avessi una visita da fare proprio di fronte alla casa di Lulu. Erano le 3 del pomeriggio. Era nel negozio con una cliente e mi ha vista attraverso il vetro. Non potevo fare a meno di entrare. Mi ha indicato con lo sguardo l'atelier dicendo «Vengo subito, Charles». Non so perché i miei occhi si sono fissati su Adeline, che era occupata a cucire insieme dei nastri di 2 colori. Lei ha alzato il viso ed è sembrata sorpresa, o di vedermi all'improvviso davanti, dato che ero entrato silenziosamente, o dall'espressione dei miei occhi. Non sarei capace di dire che espressione era e perfino cosa pensavo. Devo averle sorriso, e lei mi ha sorriso. Questa volta era in tenuta di lavoro. Fuori pioveva a torrenti. La signorina Bert mi stava dicendo con tono di un rimprovero: «Non vi sedete?» Non so cosa mi è passato per la testa. Le altre mi voltavano le spalle. Sentivo la voce di Lulu che accompagnava la cliente alla porta. Fissando Adeline negli occhi, ho mosso le labbra come se articolassi «Sabato», ho ripetuto 2 volte. «Sabato!» Aveva capito e sbatté le palpebre in segno di assenso. Mi sono fermato solo pochi minuti in Rue Lamarck. Davanti a Lulu avevo un po' vergogna per quello che avevo fatto. Le ho promesso di tornare l'indomani sera, ma quando l'indomani sono arrivato ho trovato 4 donne che giocavano alla belote e bevevano Benedictine, compresa la vecchia Rosalie Kevin, di cui fanno impressione il colorito pallido e gli occhi rossi, e una donna di mezz'età che mi presentarono col nome di Nuson o Muson. Lulu mi ha fatto capire che le dispiaceva moltissimo e che mi chiedeva scusa. Mi sono fermato quel tanto necessario per non far credere che fuggissi. Erano solo 9. Non avevo nessuna voglia di tornare a casa. Nel momento in cui stavo per mettere in moto la mia auto, ho esitato e d'un tratto mi sono diretto verso Rue de Glignancourt. Mi dicevo che non doveva essere difficile trovare la casa che Adeline mi aveva descritto e che forse la ragazza non era uscita. Il caso mi fece scegliere bene al primo tentativo. «Il 43 al quarto piano», mi disse l'uomo senza giacca che stava nella guardiola. «È in casa?» Non si degnò di rispondermi. La scala e i corridoi erano mal illuminati. Al quarto piano, un po' affannato, ero pentito di essere venuto. Avvicinandomi alla porta segnata col numero 43, sentii una voce di donna e fui sul punto di fare dietro fronte concludendo che il posto era già occupato. Furono le parole che si formarono nella mia mente. Mi sembrò, tuttavia, che non fosse la voce di Adeline e, difatti, un momento dopo, la sentì parlare a sua volta. Poiché c'era qualcuno che usciva da un'altra stanza e non sapevo che contegno prendere nel corridoio stretto, bussai. «Avanti!» Adeline era sdraiata sul letto, in mutandina e reggiseno. La sua amica, seduta in poltrona, i piedi sul davanzale della finestra aperta, aveva il vestito ripiegato sulle ginocchia. «Passavo di qui», mormorai. «Dovevo essere ridicolo». Le due donne si guardarono. L'amica si alzò, restò un momento immobile in mezzo alla stanza e disse: «Ad ogni modo, ho delle calze da lavare». Adeline mi osservava sempre curiosamente. Senza alzarsi mi disse: «Mettete il catenaccio». Quando mi voltai, aveva un sorriso divertito. «Non avete potuto aspettare sabato». Anche se avessi potuto spiegarle come mi era venuta l'idea, non mi avrebbe creduto. Con l'aria di chi conosce il come e il perché delle cose, aggiunse: «Sono strani gli uomini». «Cosa penserà la vostra amica?» «Che stiamo facendo l'amore». «Non è per questo che siete venuto?» Ero costretto a dire di sì. Sempre senza alzarsi dal letto, alzando le reni e le gambe una dopo l'altra, fece scivolare via le mutandine che buttò su una sedia. «Non vi spogliate?» Non doveva essere soddisfatta dei suoi seni, perché non si tolse il reggipetto. A un certo punto fece una risatina. «Perché ridete?» «Per niente. Un pensiero che mi passa per la mente». Non mi disse quale pensiero. E quando tre quarti d'ora dopo tornai alla mia auto, ero scontento di me più di quanto mi sia mai capitato nella vita. Perché non essere franchi fino in fondo? Davanti a casa mia cercai sul sedile la mia borsa, ma non la trovai. Ero sicuro di averla portata con me. Me l'avevano rubata mentre l'auto era ferma in Rue de Clignancourt. Per fortuna ne ho un'altra. Ma mi dispiace ugualmente averla perduta, perché è quella che mia madre mi ha regalato il giorno in cui ho dato la tesi. Non ho denunciato il fatto. Ho riflettuto su ciò che mi è successo con Adeline, e se non fosse per la mia cara vecchia borsa di cuoio logorato da 20 anni di servizio, non rimpiangerei di essere tornato a cercarla in Rue de Clignancourt. Ho avuto, come tutti, avventure più o meno confessabili, ma questa, mi sembra, è avvenuta nel momento in cui era più suscettibile di aprirmi gli occhi. È ancora troppo presto perché io possa parlarne. Le mie idee hanno bisogno di tempo per distillarsi. Per quanto le due donne siano differenti d'aspetto e certo anche di carattere, non posso fare a meno di avvicinare in qualche modo Adeline a Lulu. E così soltanto ho l'impressione di cominciare a capire Bob. Ho dovuto scrivere a mia moglie che mi avevano rubato la borsa di cuoio, ma invece di parlare della Rue de Clignancourt, le ho detto che la cosa era successa mentre la mia macchina era parcheggiata nelle vicinanze di un ristorante di Rue Drouot, dove andiamo talvolta a cena insieme. Ci sono stato davvero, del resto, come per crearmi un alibi, e ho provato rancore verso mia moglie per questa umiliazione supplementare. Chissà quante considerazioni, in apparenza superflue, hanno forse con Dan Durand un rapporto più stretto di quanto si possa pensare. Due o tre giorni dopo mi è venuta l'idea di invitare Lulu a cena in città. E questo per noi il sistema migliore per chiacchierare senza essere spiati dalla terribile signorina Bert. Mi sono detto che per di più le avrebbe fatto bene cambiare atmosfera per una sera, e già tendevo il braccio verso il telefono quando mi sono reso conto che stavo per crearmi delle complicazioni. Siamo usciti molte volte insieme, i Dan Durand, mia moglie ed io. Non per questo mia moglie non considererebbe una mancanza di riguardo per lei il fatto che io esca con Lulu, soprattutto durante la sua assenza. Mi pare di sentire la sua obiezione. Che cosa credi che dirà la gente? Ho ceduto. Ho sempre ceduto in casi di questo genere. E le rare volte che non l'ho fatto, ho sempre finito per pentirmene. Ho fatto passare parecchi giorni prima di recarmi in Rue Lamarque. Nel frattempo, mia moglie mi ha scritto chiedendomi se avevo denunciato il furto alla polizia e ricordandomi il nome di un commissario della polizia giudiziaria che abbiamo conosciuto in casa di amici.
Autrefois quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots, et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas, mais aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est de parler comme un turlupin, je ne pense plus merde pardi, mais je le dis, je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Afin d'amuser la galerie, je crache des gauloiseries, des pleines bouches de mots crus, tout à fait incongrus, mais en me retrouvant seul sous mon toit, dans ma psyché je me montre au doigt, et me crie va te faire un main incorrect, voire parler grec. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Tous les samedis je vais à confesse, m'accuser d'avoir parlé de fesses, et je promets faire mon marabout, de les mettre tabous, mais craignant si je n'en parle plus, de finir à l'armée du salut, je remets bientôt sur le tapis, les fesses impies, je suis le pornographe, du phonographe, le polisson de la chanson. Ma femme est, soit dit en passant, d'un naturel concupiscent, qui l'incite à se coucher nu, sous le premier venu, mais m'est-il permis, soyons sincères, d'en parler au café-concert, sans dire qu'elle l'a suraigu, le feu au cul. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. J'aurais sans doute du bonheur et peut-être la croix d'honneur à chanter avec décorum l'amour qui mène à Rome. Mais mon ange m'a dit turlututu, chanter l'amour t'est défendu s'il n'éclot pas sur le destin d'une putain. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Et quand j'entonne Guilleret, un patron de cabaret, une adorable bucolique, il est mélancolique et me dit la voix noyée de pleurs, s'il vous plaît de chanter les fleurs, qu'elle pousse au moins rue Blondel, dans un bordel. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Chaque soir avant le dîner, à mon balcon mettant le nez, je contemple les bonnes gens dans le soleil couchant. Mais me demandez pas de chanter ça si vous redoutez d'entendre ici que j'aime avoir de mon balcon passer les cons. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Les bonnes âmes d'ici bas, compte ferme qu'à mon trépas, Satan va venir embrocher ce mort mal embouché. Mais veuille le grand Manitou, pour qui le mot n'est rien du tout, admettre en sa Jérusalem à leur blême. Le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson.